As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Grazie e benvenuti. Inizierei subito perché quando mi sono accorto che avevo un'ora di spazio, al contrario degli anni precedenti, mi sono un po' allargato. Questo intervento è intitolato Michelangelo la Luna e ho intenzione di riferirvi alcune questioni sul rapporto tra le arti e la fantascienza, perché da qualche tempo ho cominciato a interrogarmi sul rapporto tra la fantascienza e l'arte e mi sono reso conto che in passato ci sono stati ben pochi esempi di qualcun altro che ha riflettuto sullo stesso argomento. Quando parlo di fantascienza e arte non intendo riferirmi a quei risultati che potrebbe darvi qualsiasi ricerca fatta su Google, science fiction arts, cioè ai moltissimi autori che si cimentano in opere ispirate alla fantascienza, opere per di più pittoriche. Scusate, non riesco a far. Avevo anche preparato delle immagini.
Abbiamo sempre sulla chiavetta?
Sì. No. Non lascio da qui. Non mi riferisco quindi a quel vastissimo sensazionale patrimonio di immagini che alimenta il nostro senso del meraviglioso e che però in un certo senso contribuisce anche a chiuderlo nel ghetto, nel senso che sì, certo, da una parte il nostro senso wonder è molto stimolato da immagini che speravo di riuscire a proiettarvi, che rappresentano un futuro di quelli classici immaginati della fantascienza, cioè astronavi, città futuribili, mondi lontanissimi, e che dall'altro punto di vista però per chi è all'esterno del... Non riesco a leggere, mi si è bloccato qua sul cattore di schermata. La prima era bella.
A posto?
Sì, se va, adesso. Ok, perfetto.
A posto.
Sì, grazie. Questo è qualche esempio di quello che intendo. Con il risultato, dicevo, che da una parte l'immaginario fantascientifico continua a lavorare nel nostro inconscio grazie a questa e altre immagini, dall'altra parte però chi snobba per pregiudizio la fantascienza può continuare a ritenere che si tratti un genere di effetti speciali e che quindi la specificità del genere sia quello del puramente legato alla immaginazione, a effetti speciali di culture aliene e non al fatto che tutto questo sia il veicolo per dire qualcosa sul nostro presente. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che non pochi autori italiani sono diventati famosi nel campo dell'illustrazione internazionale, come ben sapete. No, io mi riferisco precisamente in questo intervento alla presenza di materie artistiche vicine all'arte all'interno della letteratura di fantascienza. Di cosa parla la science fiction? Di scienza prima di tutto, e così naturalmente deve essere. Molto spesso l'ambientazione è futura e quindi l'immaginazione fiction degli autori si esaurisce con l'inventare futuri o mondi paralleli, se vogliamo, che siano stati notevolmente mutati da una nuova tecnologia, da una nuova scienza, e questo già è come se assorbisse tutto l'immaginario dell'autore. La cosa strana che mi sono posto è questa. Certo, la fantascienza ha una natura positivista ed è favorevole al progresso scientifico-tecnologico ed è giusto che indaghi su questo. Ma come mai, visto che sempre di più negli ultimi secoli il tempo libero ha conquistato nella vita delle persone, perlomeno della persona media del mondo occidentale che può permetterselo, il tempo libero, dicevo, ha conquistato uno spazio notevole e di conseguenza la domanda e la fruizione di arte è aumentata. Non si potrebbe immaginare che in futuro questo tempo libero aumenti ancora di più grazie al sollievo che una tecnologia più spinta possa dare alle attività umane e che quindi l'arte abbia un interesse, una rilevanza nella nostra vita ancora superiore di quella di oggi? E perché gli autori di fantascienza invece quasi non parlano di arte nelle loro opere? Partendo da questo ho cercato di fare qualche ricerca. Questi qui sono ad esempio immaginari a città del futuro delle riviste classiche di fantascienza. Non ho intenzione di dare una definizione del concetto di arte, quelle che citerò sono quelle classiche che tutti possiamo immaginarci, pittura, scultura, musica, cinema, fotografia, architettura, eccetera. Quindi, ricapitolando prima di andare avanti, il consumo di arte è enormemente cresciuto negli ultimi secoli, diffondendosi dalle classi alte verso il basso. Ora, non è che le classi basse siano sempre state mantenute lontano dall'arte, anzi, una certa fruizione è arrivata anche agli strati più bassi della società. Pensiamo alla musica popolare, alle canzoni, ai cicli di illustrazioni all'interno delle chiese e cattedrali, alle cattedrali stesse, perché anche l'architettura di per sé è un'arte. Però è indubbio che grazie alle evoluzioni tecnologiche l'epoca della riproducibilità tecnica dell'arte ha fatto sì che questa arrivasse veramente alla portata di chiunque vuole fruirne. Mi sto riferendo alla diffusione anche economicamente affrontabile di grammofoni, giradischi, cinematografi e perfino dell'editoria tascabile e adesso anche dell'editoria elettronica che ha ulteriormente aumentato la possibilità di arrivare da parte di chiunque alla fruizione di arte. Perché dunque nel futuro della fantascienza questo è pressoché assente? Ho cercato di darmi una risposta classificando le opere d'arte scusate, le opere letterarie che parlano di arte in tre grandi categorie. Primo, vengono citate en passant opere d'arte sullo sfondo, cioè come parte dell'ambientazione. Secondo, le opere d'arte hanno un ruolo rilevante, indispensabile nel plot, che gira intorno a quella determinata opera. Terzo, e questo è un caso rarissimo, la fantascienza riflette sulla natura dell'arte indagando i suoi futuri sviluppi, che sarebbe quello più interessante e quello l'argomento intorno al quale ho cercato di costruire questo intervento, anche se avessi dovuto limitarmi a questo, l'intervento sarebbe stato di 10 minuti. Partiamo dal primo punto, l'arte nello sfondo. Allora, non è senz'altro infrequente che un oggetto artistico appaia in qualche scena. Si tratta, non so se la cosa vi stupisce o meno, prevalentemente di citazioni musicali. È come se tutti quanti gli autori volessero, in un modo o nell'altro, riuscissero ad immaginare com'è la musica del futuro, che di solito è una proiezione della musica del XX secolo, atonale, con l'aggiunta di qualche strumento elettronico, una musica che attualmente si ritiene inaudibile, non da parte mia, che sono un cultore della musica contemporanea, ma la maggior parte della gente, quando ascolta, non so, certe cose di Schoenberg o di Webern, dice assolutamente inascoltabile. Ecco, questa proiettata nel futuro è una specie di metafora, come dire, è talmente incomprensibile un futuro che in quel futuro incomprensibile anche l'arte musicale, che adesso non riusciamo a capire, sarà il mainstream. Ecco, in questo futuro un po' asettico che William Gibson aveva preso benevolmente in giro nel suo racconto Il continuo di Gernsback, la cosa che salta più all'occhio è l'architettura. Questo sì, l'architettura del futuro è molto presente nella fantascienza. Moltissime opere si occupano della città del futuro e possiamo immaginare città cresciute verso l'alto con mezzi di trasporto che non soltanto procedono a livello della superficie terrestre, ma anche con strade sopraelevate, quando non addirittura con mezzi volanti. Ecco, la cosa strana è che in questa immaginazione della città del futuro, inaugurata più che altro sulle pagine di Aspen negli anni 20 e 30, il nucleo storico delle città così come noi lo conosciamo, che è sopravvissuto per 2000 anni, 2500 anni, praticamente scompare. È vero che la maggior parte degli autori provenivano dagli Stati Uniti, dove non c'è una così radicata planimetria urbana sopravvissuta nei secoli. Però è anche impensabile che in futuro Roma, Parigi o Madrid non abbiano comunque il centro storico come quello di oggi, con profonde trasformazioni, ma senz'altro conservato. Ecco, sembra che invece gli autori di fantascienza siano incapaci di immaginare un futuro alle città urbanizzate come sono oggi, se non all'interno di cupole in cui sono preservate sotto forma di museo. Adesso arriviamo alla questione della musica. In generale l'impressione è che, secondo scrittori o critici, l'influenza tecnologica produrrà nel futuro qualcosa che ricorda la musica atonale del XX secolo. Facciamo un esempio: Voci di terra lontana, un romanzo di Arthur Clarke, che tra l'altro ha ispirato anche un album di Mike Oldfield, The Songs of Distant Earth, racconta la colonizzazione del pianeta Thalassa. Questo non va più avanti. La colonizzazione del pianeta Thalassa da parte di una nave terrestre è una cosa particolare, che è piena di embrioni umani. Vengono trasportati in questo viaggio lunghissimo sotto forma di embrione e poi fatti crescere sul pianeta di destinazione. Bene, nello sfondo si ipotizza che degli strumenti elettronici verranno incorporati nella musica mainstream del futuro. È quello che vi dicevo prima. Quello che oggi ci sembra strano, alieno, acusticamente difficile da sopportare, nell'immaginario di Arthur Clarke sarà invece la musica normale del futuro, e magari verrà considerata strana quella che ascoltiamo oggi. Ancora più rarefatta, in questo primo capitolo in cui parliamo di sfondo, è l'arte delle culture aliene. Sembra che sia ancora più lontana dalla sensibilità delle civiltà extraterrestri rispetto a quella umana. Anche civiltà incommensurabilmente più evolute della nostra non sembra che possiedano il minimo stimolo artistico. Il caso più frequente è forse quello di testimonianze scultoree, generalmente di dimensioni ciclopiche, reliquie di civiltà estinte. oppure residui di architettura di città aliene, spesso più funzionali che esteticamente gradevoli. Ecco, a parte il fatto dei pochi esempi che farò nella parte successiva, il futuro viene immaginato più interessato all'utile che alla bellezza. E questo a me sembra strano e anche contrario all'evoluzione della cultura del tempo libero così come l'abbiamo vissuta fino a oggi. Ci sono naturalmente notevoli e lodevoli esempi che trasgrediscono questa mancanza di interesse. Qui siamo al secondo punto, cioè l'arte diventa protagonista di alcune storie di fantascienza. Diciamo che quantitativamente, rispetto al capitolo precedente, è abbastanza soddisfacente il numero di autori che recuperano qualche capolavoro del passato, arte figurativa, musicale, eccetera, come parte essenziale nella trama. Qualche esempio. Occhi non soltanto per vedere è un racconto di Isaac Asimov del 1965. In un futuro estremamente remoto, gli esseri umani non possiedono più un corpo fisico. I due protagonisti, entità di energia pura, passano il tempo libero in una serie di competizioni artistiche che comportano la manipolazione di forme di energia, finché per variare decidono di impegnarsi nella trasformazione di materia e capiscono quante bellezza sia andata perduta nell'evoluzione in questo caso non dell'arte, ma della forma di vita dell'umanità. Anche in questo caso il capitolo più frequentato è comunque quello della musica, non so se questa cosa vi stupisco o meno. Philip Dick, sia in Scorrete lacrime, disse il poliziotto, che in Divina invasione, immagina che la musica del compositore elisabettiano John Dowland, che è morto nel 1626, sia ancora apprezzata nel futuro, anzi viene trasformata in musica pop e cantata e ascoltata dai suoi protagonisti. Un'opera d'arte è un racconto di James Blish, che immagina il risveglio apparente di Richard Strauss contrapponendola alla musica high-tech che evidentemente James Blish aborriva. Anche Michael Moorcock, in Un cantante morto, immagina il ritorno alla vita di Jimi Hendrix, che per sua e nostra sfortuna non ha alcuna intenzione di mettersi a suonare e cantare. Gregory Benford ha immaginato invece la rinascita di John Lennon e Michael Swanwick quella di James Joplin. Uno dei romanzi più conosciuti è La nave che cantava, di Anne McCaffrey, che, forte forse della sua esperienza giovanile come cantante lirica, immagina che il cervello di una donna venga inserito nel sistema di controllo di un'astronave, una pratica comune nel futuro che lei immagina, e si appassiona, dovendo passare il tempo, alla musica lirica. Si mette proprio a cantare anche per intrattenere i passeggeri che trasporta sulla nave. La voce umana ha una notevole rilevanza anche nel Canto della vita di Orson Scott Card, dove si immagina che dei giovanetti studiano in un luogo chiamato Casa dei Canti per diventare usignoli del primo imperatore della galassia. L'Odissea del Superuomo è un titolo veramente orribile, ed è la traduzione italiana di un romanzo di Charles Arnes che è intitolato The Rose, e che alludeva a una short story di Oscar Wilde, L'usignolo e la rosa, in cui si immagina il punto di vista di questa brevissima storia: un usignolo che, vedendo che uno studente, suo amico, si strugge d'amore per una donna ma non ha nell'inverno una rosa rossa da regalarle, ne ha soltanto una bianca, si trafigge il cuore con una spina e con il suo sangue la tinge in modo che lo studente possa regalarla alla sua amata. Charles Arnes cita moltissimo, tant'è vero che addirittura all'interno del titolo del suo Odissea del Superuomo, questa storia di Oscar Wilde. Oltretutto cita anche la musica per balletto che ne ha tratto Christopher Wildon, dall'Usignolo e la Rosa. E anche la Sinfonia numero 6 di Tchaikovsky, la Sinfonia Patetica, che è parte integrante cioè appare molto spesso in questo romanzo, con una funzione un po' più centrale rispetto all'arte vista sullo sfondo. La canzone popolare viene usata con funzione di controllo sociale in due grandi anti-utopie, 1984 di George Orwell e Noi di Evgeny Zamyatin. Se vi ricordate, quando il protagonista Winston gira in quel quartiere popolare, sente sempre cantare la stessa canzone da parte delle donne che stendono i panni, ed è una canzone studiata apposta dal potere, composta in modo che è come se riempisse la mente della gente per farla pensare sempre meno di quello che dovrebbe. Un caso molto particolare è la Sinfonia delle Tenebre di Dean Ryan Coons, che tiene insieme musica e architettura. Non so se qualcuno di voi l'abbia letto. In uno scenario post-atomico, l'umanità ha imparato a costruire degli edifici costituiti dalla solidificazione del suono. Sembra quasi che abbia preso per buona quell'aforisma di Goethe che diceva: la musica è architettura liquida e l'architettura è musica congelata. Si può immaginare fin dalla prima pagina come andrà a finire, con una totale evaporazione e scioglimento di questa città del futuro. Passiamo a qualche esempio tratto dalle arti figurative. Clifford Simak, in Il pittore dello spazio, scrive di un pittore che sceglie di trascorrere gli ultimi anni di vita in esilio presso una razza che lui chiama gli gnomi. Una razza aliena senziente. Il problema è che questi alieni hanno un occhio che non è in grado di percepire il colore. La loro cultura, anche per questo vizio fondamentale, manca del concetto metaforico della rappresentazione, per cui non riescono a capire l'arte. Se lui è andato lì anche in un modo o nell'altro per cercare di insegnare qualcosa di bello, non riescono assolutamente ad arrivarci, perché la loro mente è complessivamente troppo aliena rispetto alla sensibilità terrestre. Nella Grotta dei Cervi Danzanti, sempre di Clifford Simak, si racconta di una scoperta archeologica di una pittura rupestre che è opera di un essere immortale. L'ippogrifo e il cavalletto di Tirotarska Stargion riesce a tenere insieme la pittura e Ludovico Ariosto, da cui l'ippogrifo del titolo. Su Ian Watson devo parlare adesso e anche nell'ultima parte. I Giardini della Delizia racconta di una missione extraterrestre che arriva su un pianeta alieno appena scoperto, che sembra stato dipinto da Hieronymus Bosch. I suoi paesaggi, all'inizio quelli paradisiaci, e poi ci si rende conto che nasconde sotto anche la controparte infernale, sono ispirati al trittico del Giardino delle Delizie di Hieronymus Bosch. Un caso interessante è Screaming Dora di Laura Scaramozzino, perché si occupa della funzione dell'arte, invece di limitarsi a usare un dipinto come centro nevralgico della trama. La quindicenne protagonista di questo romanzo, che è recentissimo, è uscito quest'anno, ambientato in un'utopia realizzata, anche se si tratta di un'utopia molto diversa dal futuro che ci augureremmo, vede la propria vita sconvolta quando sogna un quadro, lo studio sul ritratto di Papa Innocento X di Velázquez, dipinto da Francis Bacon. Sapete quel dipinto in cui il Papa urla e si vede tutto striato come se la tela fosse stata graffiata. Forse è un riferimento inconscio alla morte della madre, alla madre della protagonista, non di Francis Bacon. L'arte è comunque una chiave per comprendere il presente in questo racconto, a partire da quello che essa rivela del passato. Forse nella bellezza e nelle verità dell'opera d'arte, e quindi in tutta d'arte, può esserci una via di salvezza da questa utopia che noi ci rendiamo subito conto che è una distopia. Lasciamo la pittura, ma rimaniamo in Italia. Lazarus di Alberto Cola immagina la resurrezione dello scrittore Mishima Yukio in una Tokyo del futuro. Un viaggio tra tradizione e modernità, ma anche nella vita, nella personalità e ovviamente nelle opere di uno dei maggiori scrittori giapponesi. Non si tratta di un cortocircuito letterario, ma è molto bello che comunque all'interno della letteratura ci si occupi anche della letteratura del passato come arte. Bisogna ammettere che la fantascienza italiana, diversamente dal consueto, per quanto riguarda il rapporto con l'arte, non è seconda a nessun'altra scuola nazionale. Va dato atto che nella serie di antologie che Gianfilippo Pizzo cura insieme a altri esperti per diverse case editrici indipendenti, ma anche per Mondadori, non una, ma addirittura due raccolte tematiche sono dedicate all'arte. Continuum Opera del 2016, compilata insieme con Luca Ortino e Roberto Chiavini, dove ogni autore ha scritto un racconto intorno a un'opera d'arte figurativa, in generale pittura, sia inventata che realmente in parte della storia dell'arte. L'altra antologia è Variazioni Gernsback, compilata con Walter Catalano, parzialmente ripresa con una scaletta un po' diversa su Urania nel 2017, in cui i racconti di vari autori italiani sono ispirati alla musica. Io non sono a conoscenza di altre iniziative editoriali negli Stati Uniti, ma nemmeno dei paesi in cui è abbastanza solida la tradizione fantascientifica, come la Gran Bretagna o la Francia, che abbiano compilato iniziative come questa, interamente dedicate all'arte. Un caso particolare, quasi unico, infine Strani Occhi di Connie Willis, che ruota niente meno intorno al cinema. In un futuro nel quale gli attori in carne e ossa sono completamente sostituiti da proiezioni digitali, un'aspirante ballerina, per forza di cose disoccupata, compare improvvisamente in classici film musical del passato, lasciando di stucco il protagonista, un tecnico che lavora per la censura e eleva dalle vecchie pellicole riferimenti ad alcol, fumo e droga in questo futuro un po' puritano. L'intera storia del cinema commerciale del Novecento viene raccontata da Connie Willis in questo piccolo gioiello con una serie di riferimenti a musical classici di Hollywood. L'ultima parte, come dicevo prima, si occupa del quale possa essere il ruolo dell'arte del futuro. Durante le ricerche per questo lavoro mi sono imbattuto in un racconto che avevo già letto qualche tempo fa, La luna è Michelangelo di John Watson, dal quale è il titolo di questo intervento, anche se l'ho rovesciato al contrario, Michelangelo e la luna, mettendo prima l'arte e poi la fantascienza. Adesso vi racconto brevemente questo racconto, poi passiamo all'ultimo che è l'unico che secondo me si occupa, l'unica opera di fantascienza che secondo me si occupa realmente di interpretare quale potrebbe essere l'evoluzione dell'arte nel futuro. Faccio solo notare una cosa, sia questo autore che il successivo, Ian Watson, il successivo non sono americani ma britannici, non so se questo voglia dire qualcosa, magari sì. Michelangelo e la luna. Michelangelo è il nome di un'astronave a fusione umana che ha raggiunto un pianeta della stella Tau Ceti, che i suoi abitanti, soprannominati dai terrestri lemuridi, chiamano roccia. Agli esploratori stellari salta subito all'occhio l'abissale incongruenza tra una civiltà apatica e pastorale che neppure conosce la scrittura e la fantastica città in cui abitano, una gigantesca opera d'arte, un labirinto di roccia totalmente scolpito in forme ardite, migliaia e migliaia di statue che riproducono le sembianze dei lemuridi. Ogni casa, o meglio caverna, ogni angolo, ogni superficie di questa città di roccia è lavorata in una fantasmagoria di forme umanoidi. Ma come fanno i lemuridi che possiedono solo rozzi utensili di legno a lavorare con questa perizia a una roccia così dura? E perché da nessuna parte è rintracciabile una statua in lavorazione soltanto a opere e sculture complete? Non risolve il mistero la scoperta delle cosiddette catacombe, in una zona sotterranea non troppo vasta, che però non contiene sepolture. Sembra più adatta come rifugio per una parte, solo una parte, dei lemuridi che abitano in città. La domanda che pone il racconto è quindi: come può una civilizzazione basata su un'economia di sussistenza, senza neppure una lingua scritta, vivere la propria socialità sotto forma di un prodotto artistico di questo livello? La spiegazione sarà traumatica e improvvisa la notte in cui la Michelangelo accende il suo potente motore a fusione per lasciare il pianeta. La luminosità sprigionata dalla reazione, accostata a quella di una delle due lune del pianeta, è tale da uguagliare la compresenza delle due lune, congiunzione che si verifica ogni 31 anni. Improvvisamente dai microforellini presenti su tutte le superfici della città si sprigiona una quantità di spore tale da riempire tutta l'aria. Una parte dei lemuridi si rifugia nelle cosiddette catacombe, la maggioranza è costretta a respirare le spore, che introdotte nell'organismo lo alterano, trasformando la materia organica in minerale. Pietrificati sopra strati di precedenti statue, i lemuridi accrescono una superficie scolpita della loro incredibile città con un processo simile all'accrescimento del corallo terrestre, è come se fosse un organismo unico che è cresciuto nel tempo. Al termine di un ciclo trentennale, solo una parte della popolazione sopravvive alla catastrofe e perpetua l'esistenza della razza. In sostanza, la meravigliosa arte scolpita, che i terrestri non sapevano spiegarsi perché la interpretavano con l'animo terrestre come arte, è in realtà del tutto involontaria, una bellezza naturale come un'aurora boreale, un paesaggio, un fenomeno atmosferico. È solo l'occhio di chi guarda che trasforma in un oggetto estetico la città dei lemuridi. Adesso chiudo con l'unica opera che a mio avviso affronta in materia, in maniera matura e programmatica, la questione dell'evoluzione dell'arte. È una raccolta di racconti che purtroppo risale già agli anni 50 e 60, purtroppo nel senso che, qui avevo anche una tabella, nel senso che dopo di allora secondo me non si è mai arrivati a una... Allora, la raccolta era I segreti di Vermilion Sands di James Ballard. È un peccato, tra l'altro, che questa raccolta di racconti, insieme alla Gentilezza delle donne, è l'unica pubblicazione in volume di Ballard che è trascurata dalle case editrici, la Feltrinelli prima di tutte, che da qualche tempo ha ripreso la sua opera in una collana non di genere. In Italia è apparsa solo una bella edizione nel lontano 1976, 5 anni dopo l'originale inglese, con prefazione di Gianfranco De Turris e Sebastiano Fusco. Vermilion Sense è uno dei cicli di racconti più compatti della storia della fantascienza. Ma forse il problema editoriale è proprio questo. Si tratta di storie che da un lato rispettano i requisiti della rivista di science fiction degli anni 50 e 60 e di conseguenza appaiono decisamente spiazzanti per il lettore mainstream. Dall'altro lato rispondono all'estetica ballardiana di quel inner space, lo spazio interiore contrapposto all'avventura dello spazio esterno, per cui possono scontentare il nuovo pubblico di genere, adesso che l'estetica della New Wave è comunque tramontata. Un vero peccato, perché i nuovi racconti di Vermilion Sense sono storie di grande bellezza, il tentativo di creare un mito letterario intorno a una città di un immaginario futuro, che è la cosa più lontana che si possa immaginare da un futuro distopico, nel quale le arti, da sempre figlie di un dio minore nella letteratura di fantascienza, hanno un'importanza fondamentale. Vermilion Sense è un'immaginaria località di riviera che si trova da qualche parte, dice Ballard, tra l'Arizona e la spiaggia di Ipanema. In questi ultimi anni mi sono compiaciuto di vederla spuntare un po' dovunque, scrive, soprattutto in qualche settore di quella lunga città lineare di 5.000 km che si estende da Gibilterra fino alla spiaggia di Glyfada lungo le coste settentrionali del Mediterraneo. Vermilion Sense è la località balneare ideale di un'umanità futura che Ballard immagina sdraiata al sole, una società del tempo libero finalmente, perché affrancata dalla schiavitù del lavoro imposta dalla modernità. E questa è la ragione per cui le arti hanno tanta importanza nella trama dei racconti. E questa impostazione è coerente con il rapporto tempo libero fruizione di arte che si immagina possa aumentare per il futuro. Volevo mostrare una tabella, non mi ricordo più come si ritorna. Ho fatto una tabella con i racconti. Le storie sono pubblicate in originale, grazie, in un arco di tempo che va dal 1956, prima Bella Donna e anche il primo racconto pubblicato da Ballard, fino al 1970, Addio al vento. Ma possiedono un nucleo estetico unitario molto compatto, malgrado siano scritte su un arco di 16 anni. Forse va. Destro. È computer. Disco nuovo. E specchietto.
Ok.
La struttura dei singoli racconti si ripete all'interno di uno schema preciso. Il narratore, punto di vista, è un uomo, uno straniero, di solito attirato a Vermilion Sense dal milieu artistico. La protagonista invece è sempre una donna, una figura femminile dalla psicologia inaccessibile per il punto di vista, e questo è un riflesso narrativo della peculiare misoginia di Ballard, che ama le donne come se fossero esseri alieni, quindi distanti, incomprensibili. Le donne di Vermilion Sense sono personalità al limite del borderline, divise tra originalità artistica e schizofrenia. Ciascun plot è costruito intorno alla perturbazione che la venuta di questa donna, in genere famosa e ammirata, genera nello status quo del punto di vista, fino alla soluzione raggiunta durante un climax drammatico che provoca l'allontanamento del perturbante, cioè la figura femminile. Caso decisamente raro, se non unico, nella fantascienza, come dicevo, è il richiamo in ogni racconto contemporaneamente una diversa disciplina artistica e una tecnologia futuribile, attenzione, collegata alla disciplina artistica. Non sono nell'ordine in cui compaiono nell'antologia, la versione italiana, ma non quella in cui sono stati scritti, che è la seconda colonna. Come vedete, ad esempio, nel Lupo istruttore di Coral D, la tecnologia futura che immagina nella manipolazione di nuvole non è scollegata dall'arte, la scultura che è al centro di quel singolo racconto e così via. La flora flora, cioè la manipolazione genetica della flora, è funzionale all'argomento musica di Prima Bella Donna, perché la protagonista con il suo canto, una cantante lirica, provoca delle trasformazioni nella pianta che sono state geneticamente modificate e così via. E i pigmenti fotosensibili consentono di creare una pittura in
sabbia,
scusate, diversa da quella del presente e così via. Cioè un futuro in cui a ogni tecnologia futuribile corrisponde un'arte che è stata messa in pratica o comunque modificata rispetto al presente proprio in virtù di quell'arte. È quello che dicevo nella presentazione, cioè mi sembra l'unica opera in cui effettivamente viene ipotizzato un futuro dove la tecnologia e la scienza sono le sue ricadute, perlomeno marginali, sono messe anche al servizio del tempo libero e producono una sensibile modificazione nelle arti. In conclusione, sembra che immaginare la tecnologia e la società del futuro assorba tutta la creatività degli autori di fantascienza, perché nei loro mondi lontanissimi le arti sono senz'altro sorelle minori della scienza. In questo, tra l'altro, la fantascienza si distanzia da tutti gli altri generi della fiction. Non esiste nessun genere, nemmeno il giallo, forse nemmeno il porno, in cui l'arte ha un ruolo così marginale e quasi esclusivamente di sfondo. Se la fantascienza vuole ottenere il riconoscimento letterario che le spetta, è il momento di comprendere che l'arte avrà un posto essenziale nel mondo di domani e quindi adeguarci, perlomeno farla entrare in un modo o nell'altro nello sfondo delle storie. Poi, se addirittura si riesce a costruire storie incentrate su un'opera d'arte o in grado di dire qualcosa sull'evoluzione dell'arte del tempo libero e quindi sulla natura dell'umanità nel futuro, ben venga, ancora meglio. Io avrei finito, anzi mi sono dilungato più di quello che immaginavo. Se c'è qualche intervento o qualche domanda, chiedo scusa, è un po' frettolosa la presentazione, ma forse Gianfilippo Pizzo, che ho citato prima, ha alzato la mano prima. Vuoi parlare al microfono?
Ah, non so, se mi si sente parlo. No, volevo una piccola narrazione.
Sì.
Quando ho letto il titolo di questo intervento pensavo che tutti i film si racconto di Paul Anderson, quella luce, che invece però non è citato. Allora, tanto per completezza, si immagina che gli Stati Uniti, l'esercito degli Stati Uniti manda una sonata sulla Luna, per scoprire che sono stati precedenti dalla Marina, però si capisce che prima di tutti sulla Luna c'era arrivata Leonardo da Vinci, perché nel quadro La Vergine delle Rocce, quello sfondo che c'è con quella luce potrebbe essere soltanto il mare.
Mi ero completamente dimenticato di questo racconto, adesso che l'hai raccontato mi è venuto in mente.
Poi invece una riflessione, perché all'inizio, ma anche alla fine, ho auspicato una maggiore frequenza dell'arte da parte delle persone. Cioè, in pratica tu dici, essendo che la tecnologia ci aiuta, dovremmo avere meno tempo da dedicare al negozio e più all'ozio, come facevano i romani. In realtà poi ci si è messa internet, con l'interconnessione, con i cellulari, eccetera, che secondo me ha rovinato tutto, perché se non ci fosse questa avresti ragione, ma siccome c'è internet in cui ci ridurriamo a fare le fotografie di gatti o di quello che mangiamo, dai cosiddetti politici che ci preoccupano di farci sapere tutti i giorni cosa mangiano.
Conosco degli amici che sono stati quasi rovinati dai videogiochi e da internet perché hanno ridotto quasi a metà, se non annullato, la loro scrittura per mettersi a giocare ai videogiochi. C'era scusa a Fambrini prima.
Parlo nel microfono, così mi sentite. Non so se per modestia o perché ti sei dimenticato, ma tu hai scritto un romanzo che ruota intorno a un'opera, a un quadro di tuo romanzo. Ci vuoi dire come hai usato quel materiale, che cosa volevi costruire intorno a quel quadro?
Sì, si dice naturalmente il peccato ma non il peccatore, però non è che ho fatto questo intervento perché avevo scritto quel libro, diciamo che sia l'intervento che il libro derivano dal fatto che mi interessa l'arte all'interno della letteratura, quindi già da allora cominciavo a rifletterci. Cosa volevo dire? Non so. Mi ero innamorato di quello, il libro a cui fa riferimento Alessandro Fambrini è L'Isola dei Morti di Arnold Böcklin, che è un dipinto che era estremamente famoso verso la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, è un po' caduto poi in disgrazia per vicende legate al fatto che era stato anche una delle cinque versioni dipinte sono state possedute anche da Adolf Hitler e tutto quanto ne consegue, però effettivamente nella cultura del primo Novecento ha avuto la sua rilevanza. La vicenda che volevo ricostruire quando ho parlato di quel quadro aveva due motivazioni. Prima il fatto che fosse effettivamente un'opera letterariamente molto ispirante, le vicissitudini che il quadro stesso, il suo pittore e le varie copie passate di proprietà in proprietà avevano avuto nel corso della storia. Secondo il fatto che la persona di Adolf Hitler, che era uno dei, non uno dei protagonisti ma uno delle presenze principali nel romanzo, considerasse in un modo o nell'altro che alcune opere d'arte potessero possedessero il potere di cambiare la realtà, di cambiare gli avvenimenti. Quindi volevo che fosse un po' una metafora nel fatto che anche all'interno della letteratura un'opera d'arte possa cambiare la vita dei protagonisti. Mi sembrava una cosa che non avessero mai fatto nella fantascienza. Devo ammettere che ne è uscito più un thriller che un'opera di fantascienza, però mi era andato così. Ai margini del caos, il premio Urania 2008. Giuseppe Sestino?
Sì, niente, io volevo solo osservare quello che ha detto Gianfilippo, il fatto che Internet ha rovinato tutto, ma Internet ha aiutato moltissimo tutti gli appassionati per recuperare le immagini del vecchio copertino di fantascienza che altrimenti sarebbero stati raggiunti. Nel frattempo ha rovinato gli illustratori artigianali che si rifiutano di usare la tecnologia, perché è stato costruito la webmap. Ecco, tutto qui.
Io mi ero mantenuto al
negozio. Non mi ricordo. C'è prima lei? Sì, pochissimo, è vero. Scienziati militari, sì. E questa è una cosa che differisce da quasi tutti gli altri generi letterari, perché molto spesso anche nel giallo, nel noir, ci sono personaggi che appartengono al mondo dello spettacolo. Quello che ho interpretato io, avendo notato la stessa cosa, è che secondo me è proprio questa incapacità o mancanza di volontà di immaginare come possa essere l'arte del futuro, dando maggiore importanza alla scienza del futuro e alle sue ricadute sulla vita della gente, magari sulle modificazioni politiche e sociali, piuttosto che a livello di vita minuta, che impedisce di provare a immaginare come possa essere la vita di un cantante, un musicista, un ballerino addirittura del futuro. È dovuto a questo. Prego, scusa, c'era prima lei.
La cosa che
mi viene spontaneo a dire che molto probabilmente il motivo per cui ci troviamo con questa mancanza è che di base l'arte viene studiata se sei interessato, cioè non viene considerato qualcosa da conoscere. Quindi è ovvio che se la consideri come qualcosa che è parallela alla tua vita, non fa parte della tua vita, del tuo modo di vivere, quindi non la interpreti come qualcosa da amalgamare con la tua realtà.
Questo però è un effetto...
Non consideriamo che probabilmente anche il nostro screen del cellulare potrebbe essere considerato arte. Diciamo che secondo me all'interno dei film, soprattutto della letteratura, l'arte diventa qualcosa di tangibile non all'interno della struttura narrativa, ma qualcosa che costruisce la realtà. Per cui, come dicevo prima, il nostro schermo del cellulare diventa sinonimo di quello che è considerato arte interessante, anche popolare ovviamente, la stessa cosa può accadere all'interno di un film, per cui un personaggio vestito in quel modo significa che quell'abito arriva da un percorso artistico, perché la moda funziona così. Se uno è uno stilista, prende qualcosa che c'è nell'arte contemporanea e tira fuori un abito. Quindi quando costruiamo un costume, quando costruiamo un abito o uno stile di vita all'interno di una realtà, in un qualche modo attingiamo all'arte anche se non parliamo di
arte. Nei film ovviamente è più vero quello che dici, perché per forza di cose, dovendo mostrare un'immagine, l'immagine deve essere riempita. Forse non ho fatto la premessa iniziale che io in questo intervento mi occupavo della letteratura di fantascienza, perché a me i film di fantascienza non piacciono proprio. Mi stupirà, ma no. Si contano sulle dita delle mani, vabbè, di un alieno, quindi una ventina di dita, i film che mi piacciono. Ma... Sì, sì, sì. Non volevo scendere nella letteratura classica, però è ovvio che è stata la prima cosa a cui ho pensato. Solfanelli.
Intervento, però non sono così d'accordo che si c'è. Effettivamente non è che ci sia un tonnellate di romanzi, racconti che si vanno sull'arte, ma piuttosto che memoria è molto da avere un po' sui vari titoli di autori. Però ovviamente un sacco di situazioni di scene che ho letto in libri di fantascienza, di mondo di arte, di grandi mode pensata. Cioè, la cosa più, per fare un esempio più classico, quando andiamo sulla la Leghine, le rete del pianeta, a un certo punto vi ricordo che loro comprano un'opera d'arte, appendono al soffitto che le cose stanno in equilibrio.
Sì, sì.
E lui riflette sul fatto che questa cosa è futile, però gli piace. Cioè, è una scena di mezza pagina, ovviamente di tantissime altre. Quindi, non trovo che sia così rara, concordo che non è così comune, ma è così rara. La seconda è che tanti argomenti di fantascienza sono così rari, perché la gastronomia, non so, la medicina, tante cose, chiaramente la fantascienza è uno scrittore che può, quindi un romanzo creare un mondo, cioè sempre bellissimo, ma si focalizza su 100 argomenti, secondo me, su cui si può sviluppare un discorso narrativo futuristico, per cui alla fine lo scrittore sceglie uno su 100, quindi la parte sarà un centesimo sulla globalità della narrativa.
Sì, sì, due cose. Secondo me possiamo anche fare il voto d'ora in poi di provare a notare quante volte all'interno di un'opera di fantascienza incappiamo nella citazione, anche soltanto nello sfondo, di qualcosa di artistico. La seconda cosa, il fatto che mi stridesse la scarsa presenza dell'arte all'interno della fantascienza era in confronto con le altre letterature, non di per sé. È anche dovuta al fatto che mi sembra difficile immaginare in futuro, e siccome quasi tutte le opere del nostro genere preferito ruotano intorno alla costruzione di un futuro, di immaginare un futuro nel quale l'arte abbia un ruolo inferiore a quello di adesso. Fra tutte le altre, la seconda cosa dopo la scienza, secondo me, che avrà più impatto nella diversità del futuro rispetto a oggi non è, giustamente come citava lei, l'alimentazione o altri argomenti particolari, ma l'arte. È la cosa più visibile, è questa che mi stride semplicemente. Per quanto riguarda la prima parte dell'intervento, cioè dello sfondo o del protagonismo dell'opera d'arte di una certa rilevanza all'interno di un romanzo di fantascienza. Per quanto riguarda invece la terza parte, certo, è uno sfizio soltanto minimo, cioè il fatto della riflessione su come possa essere l'arte del futuro, è vero, potrebbe esserci anche una riflessione su come possa essere, non so, la medicina del futuro, se non è all'interno delle scienze, oppure la gastronomia del futuro. Qualche piccolo esempio anche in quel caso c'è. Secondo me però la differenza fondamentale con le altre letterature è veramente questa scarsità di immaginazione per quanto riguarda la presenza dell'arte. C'è ancora una domanda? Il libro di Leni, Verbi il 17, l'avevo letto diverso tempo fa, sinceramente non me lo ricordavo. Ho fatto poche citazioni di libri che si occupano di un richiamo nel futuro della letteratura del passato, perché per me la letteratura, che parla di letteratura, è un genere un po' a parte. Volevo proprio parlare in questo caso delle arti figurative, della musica, dell'architettura. Ho citato in particolare soltanto Alberto Cola e quella questione del usignolo e la rosa di Oscar Wilde. Non so se di Leni, che comunque già ha effettivamente alcuni altri riferimenti all'arte nello sfondo, soprattutto di romanzi come Dahlgren. Non so se in quel caso lì, nella scrittura di Babel 17, che confesso di ricordarmi molto poco, avesse veramente l'intenzione di fare qualcosa sull'arte e non piuttosto un omaggio alla letteratura, che ripeto, io considero arte sì, ma con le molle, pur occupandomi di architettura e non di arte. Però grazie del riferimento, visto che questo lo metterò online dalla prossima settimana, magari vado a rinfrescarmi la memoria. C'è ancora tempo per una domanda? Mezza, sì. Sì, non mi sono occupato di realtà virtuale perché avevo fatto quella breve definizione delle arti di cui avrei parlato, perché il discorso effettivamente sarebbe più lungo. Però ammetto anch'io che il cyberpunk, dopo la quando la realtà virtuale ha cominciato a essere all'interno del ragionamento sul futuro, ha fatto alcune opere che effettivamente ruotavano intorno alla natura della realtà virtuale più che dell'arte. Di riflesso anche l'arte in qualche caso entrava. Il discorso però si faceva troppo lungo qua per affrontarlo. Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.